Allora, mercoledì prossimo, 8 aprile, quello che viene, questo mercoledì, quello che viene, questo mercoledì, decideremo, un pochino senza, mi sentite senza? Meglio con? Meglio senza, ok, meglio senza, registra da dove? Registra comunque? Sì, ma se registra comunque senza il microfono, no.
Registra lì con il microfono.
Corretto, registra no. Allora, quello è l'unico registratore, giusto? Ok.
Senti, ok,
vabbè. Sì, no, non vi preoccupate, dopo vediamo, non vi preoccupate. Ce l'abbiamo fatta. Allora, questo mercoledì reciteremo la piccata Fama, la benedizione del sole, la benedizione sulla creazione del sole, ed è un evento che ricorre ogni 28 anni. E questo evento ricorre sempre di mercoledì, ricorre quasi sempre l'8 aprile, nel senso che in questo secolo è l'8 aprile, nel secolo scorso, il XX secolo, pure era l'8 aprile, ma in quello prima era il 7 aprile, e quello prima ancora, nel 1800 era il 7 aprile, nel 1800 era il 6 aprile. Allora, a che sono dovute queste regole strane? Allora, adesso cercheremo di spiegarle. E la Piccata Fama è un esempio interessante perché confluiscono diverse problematiche. Abbiamo quanto è scritto nella Torah, quanto è tramandato dal Talmud, abbiamo le osservazioni astronomiche e contingenze storiche che determinano per quale motivo e quando si fa la Piccata Fama. E adesso a poco, passo passo, vi spiegherò come ci si arriva. Allora, la prima cosa è nella Torah. Vi ho detto che la Piccata Fama si recita sempre di mercoledì. Perché di mercoledì? Mercoledì è il quarto giorno della settimana. E il quarto giorno della settimana è il giorno in cui è stato creato il sole e la luna e le altre stelle. Se voi prendete all'inizio della Torah, in Bereshit, vedete che nel quarto giorno il Signore Dio creò il sole. E questa Berakha ricorda la creazione del sole. E quindi si sceglie il giorno in cui è stato creato il sole. Mercoledì. Si fa sempre di aprile, adesso lasciamo un attimo perdere l'8 aprile, quello lo spieghiamo dopo. Ma aprile sta in primavera. Allora, perché si fa in primavera? Allora, qui dobbiamo ricorrere a quanto è tramandato nel Talmud. Perché se io chiedessi a voi, quando è stato creato il mondo, penso che la maggior parte di voi mi direbbe che il mondo è stato creato non in primavera, ma è stato creato in autunno. Noi siamo... Direte che sono creati in autunno il mondo, giusto? A Rosh Hashanah, come noi siamo abituati a leggere Tefillot, il Rosh Hashanah ricorda la creazione del mondo, cosa che non è scritta nella Torah, che Rosh Hashanah, non c'è neanche scritto che Rosh Hashanah è Rosh Hashanah è Capodanno. Ci sono tamami i nostri maestri che Rosh Hashanah è Capodanno e che è associato in qualche modo alla creazione del mondo. Ma questa è l'opinione di Rabbi Eliezer. Nel Talmud è riportata una discussione tra Rabbi Eliezer e Rabbi Yeshua. Rabbi Eliezer dice che il mondo è stato creato a Tishri, il primo di Tishri, o meglio, l'uomo è stato creato il primo di Tishri, il mondo, il primo giorno di creazione, il 25 di Elul, 6 giorni prima. Ma Rabbi Yeshua dice che il mondo è stato creato a Nisan, in primavera. Allora, quando i nostri messi dicono Elul, Elul, Divre, Elohim, Chaim, queste, quelle sono opinioni del Dio, sono entrambe opinioni del Dio vivente, nel senso che tutte e due sono opinioni accettabili. Ecco, questo è un esempio molto concreto in tutto. Non è solo teorico questa affermazione, è un'affermazione concreta, perché noi l'applichiamo, in questo caso si applica veramente. Perché per alcuni versi noi seguiamo Rabbi Eliezer e diciamo che il mondo è stato creato a Rosh Hashanah, sì, ma per altri versi, per la Piccata Fama, noi seguiamo l'opinione di Rabbi Yeshua che il mondo è stato creato in primavera. Ok, quindi fino adesso abbiamo detto che la Piccata Fama che ricorda la creazione del sole, si dice di mercoledì perché è il quarto giorno della settimana in cui è stato creato il sole, e la diciamo in primavera, perché il mondo è stato creato in primavera, va bene? Oh, adesso, in che giorno è stato creato il mondo? Sì, il mondo è stato creato in mercoledì, ma nell'anno ci sono una cinquantina e passa di mercoledì. Allora, come facciamo a sapere qual è il mercoledì? Allora, i nostri maestri ci hanno detto che questo probabilmente è un'esigenza di simmetria, che quando il mondo è stato creato, quando il sole ha iniziato a girare visto dalla Terra, adesso non è importante se il sole gira attorno alla Terra o la Terra che gira attorno al sole, non è questo l'argomento. dal nostro punto di riferimento è il Sole che gira. Allora, quando è che il Sole ha iniziato a girare attorno alla Terra nel momento della creazione? Allora, quel giorno lì, per esigenze di simmetria, era l'equinozio. Equinozio vuol dire che le ore di luce e le ore di buio sono uguali. E anche per esigenze di simmetria, ci dicono i nostri maestri, che era all'inizio, il sole non è iniziato a girare a mezzanotte o a mezzogiorno, ma è iniziato a girare all'inizio del quarto giorno, non a metà del quarto giorno. E quando è l'inizio del quarto giorno? È la notte tra il martedì e il mercoledì, giusto? Perché il giorno ebraico inizia dalla sera prima, quindi quando dico mercoledì, il mercoledì inizia per noi il martedì sera, va bene? E se era l'equinozio, vuol dire che le ore di luce di cui sono uguali, quindi erano le 6 del martedì sera, quindi martedì sera alle 6 iniziava il quarto giorno, va bene? Ok, quello è il momento in cui il sole ha iniziato a girare, e quello noi ricordiamo, quando l'equinozio di primavera torna il martedì sera alle 6, ora solare, quello è l'inizio della creazione, e quando si ripete questa situazione, noi diciamo la Vittata Samà. Ovviamente la Terata, come vedremo poi nella Lafot pratiche, si dice vedendo il sole, ma se il martedì sera alle 6 è l'inizio del, quando è l'inizio del giorno ebraico? Al tramonto, appena finito il tramonto inizia il giorno, per cui il sole non si vede più, il sole gira ma non lo vediamo, sta girando sotto la terra, allora non possiamo dire la Terata, quindi la Terata la diciamo l'indomani mattina, quindi al martedì sera inizia il giorno, il quarto giorno, noi aspettiamo la mattina dopo, il mercoledì mattina per dire la terra. Va bene? Ok, andiamo avanti. Quindi, noi vogliamo ritrovare la stessa situazione in cui l'equinozio di primavera, martedì sera alle 6, in quello stesso punto si ritorna alla stessa situazione. Adesso andiamo al numero di 28, ora vi spiego come ci si arriva. L'anno civile, l'anno che segue il sole, dura 365 giorni, giusto? Esatti, precisi, l'anno civile. Se io chiedete a qualcuno di voi quando è il compleanno, che giorno della settimana capita il vostro compleanno, diciamo che capita la domenica. L'anno prossimo, quando capiterà, il lunedì, e questa cosa la sanno tutti, ho notato che tutti i giovani sono molto attenti, ok? Allora, quindi si spada di un giorno, e perché? Se voi prendete 365 e lo dividete per 7, viene 52 settimane con l'avanzo di un giorno. Questo avanzo di un giorno fa sì che ogni anno si sposta di un giorno, e per tornare di nuovo allo stesso giorno della settimana bisogna aspettare 7 anni, se non ci fosse l'anno bisestile, ma in questo momento lasciamo l'anno bisestile, va bene? Se quest'anno il compleanno è domenica, l'anno prossimo è lunedì, l'anno dopo martedì, e così dopo 7 anni si torna allo stesso giorno della settimana, va bene? Però l'anno civile è 365 giorni precisi. Ovviamente l'anno civile non può durare con frazioni di giorno, sennò sarebbe troppo complicato l'organizzazione del lavoro. Bene? Però l'anno reale, l'anno astronomico, cioè il tempo che ci mette la Terra a girare attorno al Sole, o il Sole attorno alla Terra, se uno guarda il sistema di riferimento della Terra, che è lo stesso calcolo, non è 365 giorni, ma è 365 giorni e 6 ore. Circa, per il momento diciamo che è 6 ore esatte, preciso, va bene? 6 ore è un quarto di giorno, per questo motivo l'anno bisestile si aggiunge un giorno ogni 4 anni per compensare queste 6 ore in più, questi 4 quarti di giorno, va bene? Allora, se adesso facciamo lo stesso ragionamento di prima, se una certa cosa capita a mezzogiorno quest'anno, l'anno prossimo capiterà dopo 6 ore, perché c'è questa frazione di 6 ore, l'anno dopo ancora altre 6 ore, si arriva a mezzanotte, poi a 6 di mattina, poi di nuovo si torna a mezzogiorno. Va bene, quindi c'è un fattore 4 a causa di queste 6 ore aggiuntive. Ma se voi adesso moltiplicate il fattore 7 che abbiamo detto prima e il fattore 4 delle ore, 7 per 4 fa 28. Quindi in altre parole, poi a casa prendete un foglio e vi fate lo schema e vi ricostruite tutto, eh? Allora, per tornare che un certo evento capita nello stesso giorno della settimana e nella stessa ora della settimana, bisogna aspettare 7 per 4 uguale 28 anni. Quindi se noi vogliamo sapere quando, se noi sappiamo che il sole è stato, ha iniziato a girare il martedì sera alle 6, per trovare una commissione in cui si torna di nuovo che l'equinozio di primavera è martedì sera alle 6, bisogna aspettare 28 anni, in 28 anni, in 28 anni. Allora, siccome vi ho detto però non si fa il martedì, si fa il mercoledì, quindi il mercoledì mattina, successiva al martedì sera, si fa la piccata Hamas. Va bene? Allora, fino adesso abbiamo tenuto conto di quello che è scritto nella Torah, e di quello che è scritto nel Talmud, e delle osservazioni astronomiche, perché sapere che il Sole ci mette 365 giorni e 6 ore, è un calcolo che si può soltanto attraverso l'osservazione del percorso del Sole, delle stelle, degli pianeti, eccetera, eccetera. Anche perché il Sole va visto in riferimento alle stelle per vedere il percorso che fa. Perché noi siamo sulla Terra, noi possiamo vedere il Sole che gira. È il Sole che gira. E quando il Sole torna nello stesso punto, e non si può farlo in un anno solo, per fare questi calcoli ci vogliono anni e anni, decine, secoli di osservazione. Di tipo astronomico. Va bene? Ok. Quindi, e adesso abbiamo messo Torah, Talmud, astronomia. Adesso arriviamo al problema dell'8 aprile. E qui entra quello chiamato contingenza storica. Bene? Ok. Allora, 365 giorni e 6 ore, che è la lunghezza dell'anno di partenza per il nostro ragionamento, è quella utilizzata nel calendario giuliano, che è stato introdotto sotto Giulio Cesare, che chiamò i suoi astronomi e matematici di corte, li mise lì, lavorati per fissare il calendario, perché anche loro hanno bisogno di un calendario e lì non era chiaro quanto durava il giorno, erano sfasate, anche il loro calendario doveva essere regolato in maniera tale che le feste capitassero sempre in una certa stagione e ormai era tutto sfasato, e quindi creò un consesso di astronomi che fissò il calendario, furono loro sotto il Giulio Cesare che fissarono il calendario di 365 giorni e 6 ore, che è il calendario che è stato usato per 1500 anni, che era ogni anno 365 giorni precisi e un anno su quattro, l'anno bisestile, che durava un giorno in più e quindi teneva conto delle 6 ore di differenza. Va bene? Il problema è che questo sotto Giulio Cesare è stato fatto ed è lo stesso quello che è usato nel Talmud dal maestro Shemuel, che è uno dei più importanti maestri del Talmud. Va bene? Il problema è che l'anno astronomico in realtà è un po' più corto di 365 giorni e 6 ore, cioè una decina di minuti in meno. Quindi l'anno, essendo più corto, a un certo punto si era creata una sfasatura rispetto a quello che era l'equinozio reale e l'equinozio fissato dal calendario giuliano. E tenete, ricordate, il calendario giuliano, l'equinozio è il 25 marzo, non il 21. Nel calendario giuliano è il 25 marzo, ricordate di sfasare. Quindi loro hanno fissato che l'equinozio sarà il 25 marzo, tra l'altro in quell'anno là che Giulio Cesare riformò il calendario, quell'anno durò, per poter andare di nuovo in fase, durò 445 giorni, con due mesi in più, e fu chiamato l'anno della confusione, un anno più lungo, decretato da Giulio Cesare. Allora, si accumulano un eccesso di giorni, in 1500 anni, questi 10 minuti, che sembrano pochi, ma questi 10 minuti, se voi li moltiplicate per 1500 anni, si arriva a più di 10 giorni di differenza. Allora, quello che era successo nel 1500, alla fine del 1500, è che l'equinozio di primavera non era più quello reale, quello astronomico, no? Non era più il 25 marzo, ma era retrocesso fino all'11 marzo. Perché l'anno era più corto e quindi l'equinozio era arretrato e di conseguenza le feste, a parte le nostre, ora parliamo delle feste feste cristiane si spostavano verso l'estate. Allora, siccome la Pasqua cristiana, pure quella, è regolata dall'equinozio di primavera, era un problema, per cui il Papa Gregorio XIII chiamò anche lui i suoi astronomi e matematici di corte per riformare il calendario. E questa riforma del calendario prevedeva intanto che l'equinozio fosse fissato il 21 marzo, per motivi loro che adesso non ci interessa. E però adesso c'era questa differenza di 10 giorni tra l'11 marzo in cui era l'equinozio astronomico in quell'anno, il 1582, quello che loro volevano che fosse, e questi 10 giorni, Gregorio XIII o i suoi matematici decisero di saltarli a pie pari. Dal 4 ottobre di quell'anno si passò direttamente al 15 ottobre. 10 giorni furono eliminati, non ci furono. Sarà stato immagino un problema per quelli che avevano dei contratti di affitto o cose del genere, però avranno risolto in qualche maniera. Quindi hanno tolto 10 giorni. E poi per evitare che il problema di questi giorni che si accumulassero tornasse, hanno deciso che non tutti gli anni sarebbero stati bisestili, ma alcuni no. E quali sono quelli che non sono bisestili? Sono gli anni dei secoli che non sono divisibili per 400, questa è cosa nota a tutti. E quindi il 1700 non è bisestile, il 1800 non è bisestile, il 1900 non è bisestile, perché non è divisibile il 400. In questa maniera alcuni anni non lo sono e quindi quell'eccesso non si verifica più e torna di nuovo in pari. Il 2000 invece, chi si ricorda, era bisestile. Va bene? Allora, se l'equinozio reale è il 21 marzo, nel calendario gregoriano, ma noi seguiamo il calendario giuliano, o meglio, noi seguiamo il calendario di Samuele, che è del tutto coincidente con quello giuliano, allora questi 10 giorni, noi non abbiamo tolto questi 10 giorni, giusto? Quindi dobbiamo aggiungere questi 10 giorni. In più, 1700, 1800, 1900, per il nostro calendario sono bisestili, quindi abbiamo altri 3 giorni da aggiungere, siamo arrivati a 13, e in più, come il calendario di partenza era il 25 marzo equinozio e il calendario gregoriano era spostato al 21, ci sono altri 4 giorni e quindi facendo il conteggio totale si arriva che dal 21 marzo si arriva all'8 aprile. Ecco spiegato perché l'8 aprile. Questa è la contingenza storica perché è dovuta a queste riforme non nostre che hanno causato questa data l'8 aprile. Per quale motivo l'8 aprile è invariante sia nel XX secolo che nel XXI secolo, ma mentre invece nel 1800 era 7 aprile, è per questo problema dell'anno bisestile, che siccome il 1800 non era bisestile, allora era 7 aprile, il 1900 non era, per cui è passata all'8 aprile. Ma siccome il 2000 era bisestile, sia nel 1900 che nel XXI secolo sarà uguale, sempre 8 aprile. Nel prossimo secolo, in teoria, se il calendario rimane così com'è, si passerà al 9 aprile e il secolo dopo al 10 aprile. Se rimane così com'è, ma non è detto che rimanga così com'è. Perché un problema è che in effetti, proseguendo così, l'equinozio calcolato da noi va sempre verso l'estate. E anche le feste si spostano, anche se le feste si spostano in maniera differente, perché le feste, il calendario ebraico usuale, non quello da Riccardo Mamma, ma quello su cui sono regolate le feste, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, eccetera, segue un conteggio non di Shemuel ma di Rabatà Parava, che è un po' più corto di quello di Shemuel, circa 5 minuti in meno l'anno solare di Rabatà è circa 5 minuti in meno di quello di Shemuel, ma è sempre comunque più lungo di quello astronomico reale. Per cui le feste pure si spostano, anche se in maniera mia. E quindi alla fine pensa che invece di essere la festa che cade in primavera, cadrà sempre più verso l'estate. Come risolve questo problema? Beh, il problema si risolve facilmente, tra virgolette, dico facilmente, quando arriverà il Mashiach che ricostituirà il Sanedrin, e il Sanedrin, il Betedin, deciderà di riformulare il calendario a seconda di considerazioni proprie, come veniva fatto una volta che il mese veniva fissato in base alla testimonianza oculare dei testimoni che venivano alla luna, che anche l'anno embolismico, la Shalami Umber, quel mese in più, veniva stabilito dai Chachamim in base all'avanzamento della stagione. Quindi i Chachamim hanno il potere di togliere o mettere mesi in più o in meno. Allora, questa era la premessa per la spiegazione del mercoledì, dell'8 aprile e dei 28 anni. Adesso vi do qualche regola sulla Birkat HaChama e poi qualche considerazione finale. Allora, la Birkat HaChama si recita nelle prime ore della mattina, entro le prime tre ore dell'alba, come la recitazione dello Shema che si fa entro le prime tre ore. E la Berakah, fra l'altro la Berakah non nomina il sole, la Berakah è la normale Berakah che si dice anche in altre occasioni, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, osè maaseh bereshit, benedetto tu Signore Dio nostro e del mondo, che compi l'opera della creazione. Questa stessa, quindi non c'è la parola sole, e questa stessa Berakah la diciamo anche quando vediamo i fulmini, comete, tempeste, varie altre manifestazioni imponenti della natura, lampi, pulveri, sì. E questa Berakah va detta entro le prime tre ore della mattina. Se uno non l'ha detta, la può dire anche dopo, però senza Shem, secondo la maggior parte dei rabbini, senza Shem Umalkut, cioè dicendo soltanto Baruch Atta o Shem Atebrecin, saltando a Shem Elokeinu Melech Haolam. Come si fa se il sole non... la Berakah va fatta in condizioni in cui il sole sia visibile. Se il sole non c'è perché è coperto dalle nuvole, cosa che in Europa può capitare, abbastanza frequentemente, speriamo di no, allora cosa si fa? Allora, se il sole si intravede dietro le nuvole, si può dire ugualmente. Se non si vede per niente, non si è neanche in grado di dire se sta là, se sta là, se sta là, allora in questo caso si aspetta, e si può aspettare fino a mezzogiorno, anche se normalmente è meglio dire entro le prime tre ore dell'alba, poi vi do gli orari. E si aspetta fino a mezzogiorno, e se il sole nel frattempo compare si fa la Berakah, se non compare si fa la Berakah senza Shem Umalkut, senza dire a Shem Elokeinu Melech Haolam. Su tutte queste regole ci sono opinioni differenti, io vi do quella che è l'opinione di consenso, anche se ci sono opinioni discordanti. Se non si è recitata la Berakah entro mezzogiorno, neanche in questo caso qua, allora si può dire fino al tramonto ma senza Shem Umalkut. Per dire la Berakah non c'è bisogno di Minyan, però è bene dire la Berakah con folta partecipazione pubblica. Il verso ebraico è Berovam Adat Melech. Quando c'è una molta partecipazione di popolo, c'è maggiore onore portato al re del mondo, e in questo caso, visto che noi, è una Berakah che facciamo per ricordare la creazione del sole e di tutto l'universo, allora è bene che ci sia più partecipazione di gente possibile. Per cui praticamente quello che si fa è che si va a Tefilà e dopo la Tefilà si entra a Beit HaKnesset in un luogo dove il sole sia visibile e lì si dice la Berakah. Oltre alla Berakah, quello che vedete nei libretti che vi daremo, si dicono altri passi tratti dalla Torah, per esempio il primo passo che parla della creazione del sole all'inizio di Bereshit, altri salmi o passi dei profeti che sono connessi con l'argomento, poi si legge il brano del Talmud dove è indicata questa norma, dove è detto che si deve dire la Birkat HaChama ogni 28 anni, eccetera, e poi ci sono altri brani che aggiuntivi, opzionali, e dipende dalla comunità, ogni comunità poi segue uso diverso, si sono accumulati vari formulari. E quello che presentiamo qui è quello più usato, ma non è sicuramente l'unico. Un altro brano che si dice Kel Adon, lo stesso brano che si dice la mattina alla metà di Shacharit e di Shabbat, perché parla proprio della creazione, infatti così inizio, Dio Signore di tutto il creato, e parla della creazione del mondo. Un ultimo brano che si dice, un altro brano, non è per l'ultimo, che in realtà si conclude col Kaddish della Panama, ma un altro brano è un'altra preghiera, un altro brano che in molti contesti si dice è l'Alenu de Shabbeach, che è un brano che conclude la maggior parte delle tefillot, un brano che originalmente faceva parte della tefillah di Rosh Hashanah, però poi è stato esteso, ad altre tefillot. Allora, e su questo voglio dire qualcosa perché è interessante, e con questo concludiamo. Perché nella Lenu e Shabbeach, che quello che è rilevante sull'argomento, perché nella Lenu e Shabbeach noi diciamo, noi abbiamo il dovere di celebrare il padrone di tutto e magnificare l'autore della natura, per cui come argomento è del tutto inerente a una Berakah che ricorda la creazione del mondo. Però c'è un problema, che tutti voi che dite Alemo, sapete che a un certo punto ci si inchina. Noi ci inchiniamo e ci prostiamo davanti al Signore, al Re dei Re, eccetera. Allora, i postim dicono questo brano è appropriato per la piccata, ma stare bene attenti a non inchinarsi verso il sole, per evitare che si pensi, che qualcuno pensi, sia chi lo fa, sia chi assiste, che questo è un culto al sole. Non è un culto al sole, questo è un punto fondamentale. Noi benediciamo il Signore Dio, creatore del sole, non il sole. E allora, quando ci sarà la Shabbea, nelle comunità in cui si dice Alleno e Shabbea, nella Birkata Tamà, lo stesso problema si propone anche per il Kiddush Alemanà, per la con il mese fa la prima fase sulla luna, di non inchinarsi verso il sole, ma inchinarsi da un'altra parte. E questo forse è il motivo per cui il Hidà, Rabbi Chaim Yosef David Azulai, uno dei più importanti rabbini che è vissuto in Italia, non è nato in Italia, ma è morto in Italia, dopo è stato trasferito da Rabbuah negli anni 60, credo, in Israele, è morto all'inizio dell'Ottocento, viveva a Livorno, è uno dei più importanti rabbini. Allora il Sidà in effetti si oppone che si dica la Leno del Shabbea e chi luce la verà e presumibilmente pure nella Bicata Tamà, proprio per questo motivo qua, per evitare che si pensi che si pensa tutto al Signore Dio. E questa è una nozione che era già presente anticamente nella Tosefta, è un brano dell'epoca della Mishnah, in cui c'è un'opinione della Biudà che dice, anche se non è chiara l'interpretazione di quello che dice, ma una possibile interpretazione di quello che dice è che colui che regge la Birkata Tamà si mette su una strada diversa, a Keret mi sembra che dica adesso, una strada strana o diversa. E la sua opinione non è stata accettata dalla Lachà di consenso, se non da alcuni maestri singoli, nel passato. Oggi però la tendenza, anche alcuni maestri che magari erano perplessi e scettici sulla opportunità di dire la Birkata Tamà, oggi ormai non credo che nessuno si rifiuti di dirla, e tutti la dicono, perché nell'era attuale di dispersione, in cui le occasioni di aggregazione scarseggiano, se una berakà come questa che cade ogni 38 anni, quindi abbastanza rara, è un motivo di aggregazione, di cui sicuramente noi sentiamo bisogno, e è bene invece approfittare di queste occasioni, e per questo in tutto il mondo si organizzano manifestazioni in grado della metà tramata, che è stato fatto 28 anni fa, e anche a Roma 28 anni fa, poi vedremo in questo libretto che vi daremo, insomma, foto di fonte a partecipazione del pubblico nella terrazza del Tempio Grande, quest'anno presumiamo che verrà ancora molta più gente, per cui nella terrazza non ci sarà posto e almeno al Tempio Grande si farà fuori dal Tempio, e ci sono foto di Gerusalemme, di New York, in cui si vedono maree di persone che vivono di Kata Kama. Oggi in era internet, in cui la notizia arriva a molta più gente, immagino che ci saranno grandi partecipazioni pubbliche in tutto il mondo, e per cui vi invito a partecipare. Quindi assumete, mercoledì mattina chi viene al Tempio Grande, viene alle, la tefilà inizierà alle 7, perché quest'anno, eccezionalmente, è anche la vigilia di Pesach. Non sempre la vigilia di Pesach, siccome questo è in calendario civile, e non quello ebraico, che è l'unisolare, cui soltanto occasionalmente capita che è la vigilia di Pesach. Quest'anno è la vigilia di Pesach, che comporta alcune complicazioni pratiche, nel senso che c'è il tanit mefarot, il digiuno e dimogeniti, bisogna fare il tium prima, si chiede tempo, e poi dopo bisogna fare il biur hametz, e poi bisogna fare i preparativi per sede, per cui si cerca di spingere i tempi, quindi se qui là unica per chi è al Tempio Grande alle 7 di mattina, seguirà poi il Siyum del trattato di Talmud per i primogeniti, e poi dopo si uscirà dal Tempio e si farà di Kata Kama. Negli altri battaglieri, dove viene organizzato il Kata Kama, informatevi per l'orario e per la località. Buona serata a tutti e speriamo di avere il merito di fare un'altra Birkata Tamà tra 28 anni, così è la preghiera con voi.
Alla fine, vogliamo dire, vogliamo dire.